Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Siamo giunti al 50° episodio e questo traguardo va assolutamente festeggiato. Ma insieme al 50° episodio è importante festeggiare un altro traguardo di PM Confidential. Ebbene sì, abbiamo raggiunto i 500.000 ascolti, 500.000 di ascolti per PM Confidential. Che grande gioia! Per me tutto questo è la dimostrazione di ciò a cui credo profondamente e che è alla base di PM Confidential, e cioè che noi esseri umani ci potenziamo a vicenda nel momento in cui decidiamo di confrontarci cuore a cuore. E allora, ladies and gentlemen, benvenuti! Pensate, l'uomo medievale era sottoposto durante l'intero corso della sua vita a 600 immagini. Noi oggi siamo sottoposti a 600.000 immagini al giorno. Un mare di informazioni che ci anestetizza. Un mare di informazioni e di stimoli impossibili da gestire per una struttura cerebrale, la nostra, che è rimasta identica a quella dell'uomo medievale. È forse per questo che la distrazione è diventata la qualità più presente nelle persone che ci circondano? E se è vero che la qualità della comunicazione parte dall'ascolto, quante persone conosciamo che sappiano davvero ascoltare? Quanti di noi sanno esercitare un ascolto attivo ed empatico, senza cedere, per esempio, al bisogno di interrompere, rincuorare, dare suggerimenti, consigli? Quanti di noi conoscono le qualità terapeutiche del silenzio? Afferrare la maternità con coscienza è forse una delle più grandi occasioni che ci vengono date durante questa vita. Perché la maternità, o anche la paternità, ça va sans dire, è un viaggio a ritroso che ci riporta alla nostra infanzia, proprio per rimetterla a posto e superarla definitivamente. E così, come i cormorani che ritornano al nido un'ultima volta per farsi nutrire dai propri genitori per poi partire definitivamente, è solo rivivendo ciò che nella nostra infanzia non ha funzionato che possiamo superarlo per crescere e per sempre. Pensate, la maturità emozionale di un essere umano si misura sulla capacità di fare quel viaggio a ritroso, per perdonare i propri genitori al fine di perdonare finalmente se stessi e spiccare il volo. Sono sempre più convinta che le difficoltà che si presentano a noi sono davvero la via più diretta verso l'autorealizzazione e superarle ci avvicina alla meta della felicità. È proprio il dolore che ci indica che dobbiamo imparare qualcosa. È un dono. E diventare genitori, se lo vogliamo, può darci questa possibilità, quella di riflettere su noi stessi e sul mondo che abitiamo. Ora, il punto è che negli ultimi 60 anni abbiamo degradato il pianeta più rapidamente di quanto non abbiamo mai fatto nel resto della storia dell'umanità. Ma cosa ben più grave, credo che negli ultimi 100 anni abbiamo abbandonato il nostro istinto, la nostra saggezza profonda, l'intuizione, quel legame col divino che è la vita stessa, nella sua forma più splendente. La civiltà occidentale, con un terzo del mondo che vive nel benessere a spese degli altri due, accelerando, devastando e impoverendo, ha interrotto il naturale processo evolutivo, producendo in questo mondo che così orgogliosamente chiamiamo primo, individui sradicati, ansiosi, insaziabili, dipendenti, aggressivi. Pensiamo di possedere macchine, case, gioielli, fidanzati, situazioni, lavori, carriere, e invece l'unica cosa che possediamo, l'unica cosa con la quale arriviamo a questo mondo e l'unica cosa con la quale ce ne andiamo è proprio il nostro corpo. Eppure nessuno ci insegna a rispettarlo e nessuno ci insegna a nutrirlo. Infatti dovete sapere che reagisco sempre con un sorriso quando leggo i cartelli pubblicitari con la scritta «Rispetta l'ambiente». E sapete perché sorrido? Perché il primo ambiente che dovremmo davvero rispettare è il nostro corpo, l'unica cosa di cui, come dicevo prima, siamo veramente proprietari. Il nostro tempio, il nostro laboratorio dove crescere e diventare esseri umani degni di tal nome. E quindi non possiamo rispettare l'ambiente esterno se prima non rispettiamo l'unico ambiente che davvero ci appartiene, il nostro corpo. Eppure, nel desiderio malsano di voler apparire tutte uguali e tutti uguali, lo affamiamo con diete aberranti, lo sottoponiamo a mode umilianti, permettendo a un marketing subdolo e imperante di sapere meglio di noi stessi che cosa mangiare, quali medicine prendere, come vestirci, tingerci i capelli e addirittura come depilarci. Eppure la più profonda e duratura delle bellezze, anche in barba all'età, vi assicuro, che la si conquista con l'accettazione di se stessi. Perché vi è una bellezza insita in ogni stagione della vita e il vero senso della nostra esistenza per me è quello di evolversi consapevolmente, migliorandosi un passo alla volta. Ma prima dobbiamo imparare ad accettare il corpo che ci è stato donato. Quello davvero è il primo passo fondamentale. Ci vogliono tempo e dedizione, ma è incredibile quanto possano cambiare le cose nel momento in cui le accogliamo per quello che sono. Sentirsi belle, dunque, non ha niente a che vedere con ciò che indossiamo o con l'ultimo colore di capelli alla moda. Certo, per carità, soprattutto per noi donne che siamo sensibili a questi dettagli, queste cose sono importanti e guai se così non fosse. Però voglio dire che a mio parere non è tutto. Vedete, sono del parere che il miglior make-up per una donna sia l'autostima. Sono del parere che mangiare sano è l'azione miracolosa che ci porta verso lo stato di felicità. Perché siamo circondati da cibo che ci sazia, ma non che ci nutre. Io penso che mangiare un cibo che ci nutra nel profondo sia la base solida non solo della felicità, ma anche di una grande autostima. Ciò che ci permette di sviluppare una visione più positiva della vita in ogni suo aspetto. La purezza della nostra pelle, la lucentezza dei nostri occhi, dei nostri capelli e delle nostre unghie sono rivelatori, per esempio, del nostro benessere interiore. Ed è per questo che è importante scegliere un cibo che non ci appesantisca, che non ci gonfi o che alteri il nostro delicato equilibrio ormonale. Soprattutto per noi donne, che siamo governate dagli ormoni. Eppure da che mondo siamo circondati? Pensate a quanto la TV ci bombardi di pubblicità di patatine, gelati, pizze, caramelle, prodotti gustosi che però non sono nutrienti quanto i cibi naturali. Sono prodotti che fanno presa sull'appetito e non sulla fame. Infatti la prima cosa che dobbiamo imparare a non confondere è la fame con l'appetito. La fame è quella sensazione che fa sì che la persona abbia voglia di mangiare, mentre l'appetito è la voglia di mangiare un cibo in particolare. Eppure oggigiorno la forma, il colore, l'odore sono tutti elementi di palabilità. E gli scienziati che studiano queste cose credono di poterci far mangiare anche la polvere, se soltanto riuscissero a renderla gustosa. Il solo scopo di mangiare è di nutrire il corpo e di per sé dovrebbe già costituire una piacevole esperienza. Migliaia di fabbriche e aziende del comparto alimentare invece accumulano milioni di fatturato facendo appello al piacere del mangiare, a dimostrazione che l'idea della nutrizione del nostro corpo sia meno importante del piacere fino a se stesso. Per esempio, lo sapevate che masticare a lungo è fondamentale per assicurarci muscoli del viso tonici e una digestione a regola d'arte? C'è un vecchio modo di dire che riassume questo concetto e che recita: tratta i liquidi da solidi e rendi i solidi liquidi. Per l'antica arte della macrobiotica bisognerebbe addirittura masticare ogni boccone dalle 50 alle 100 volte. Vi posso assicurare che quando provo a farlo, soprattutto con i cereali integrali, scopro un retrogusto nel cibo che ingoiando in fretta non assaporerei mai. Praticamente nessuno di noi mastica il giusto e ancora una volta ci perdiamo un'abitudine antica in grado di soddisfare il palato, donarci leggerezza e forma fisica perfetta. Masticando lentamente ci ritroveremo molto più sazie anche mangiando minori quantità di cibo e questa è la prima regola per perdere peso. A questo proposito, secondo me è interessante notare come chi utilizza le bacchette assuma una quantità di cibo minore rispetto a noi che mangiamo con la forchetta. E questo la dice lunga sul rapporto che gli orientali hanno da sempre con gli alimenti, riconoscendo a questi ultimi un'insita capacità guaritrice e terapeutica. Cosa voglio dirvi con tutto questo? Voglio dirvi che l'istinto della nutrizione, esattamente come quelli dell'accoppiamento e della riproduzione, comporta il massimo coinvolgimento della persona nei sensi interni ed esterni, nonché della propria mente. E l'uomo è chiamato a disciplinare queste attività e ad elevarle, così come è sempre stato in tutte le culture antiche. Ma nessuno ne parla mai. Nessuno ci insegna a mangiare con coscienza. Nessuno ci insegna a fare l'amore con coscienza e nessuno ci insegna a vivere con coscienza. Che esseri umani strani che siamo diventati. Mangiamo di fretta, ci accoppiamo di fretta, facciamo la spesa di fretta, ci scegliamo di fretta e soprattutto ci lasciamo di fretta. Dovete sapere che in India si usa dire prana lungo vita lunga, prana corto vita corta. Certamente ho compreso che vivere in una grande città ci costringe non poco a questa perenne contrattazione con il tempo che a lungo andare ci indebolisce. Ogni cosa ha un suo prana, un suo respiro. Prana infatti in sanscrito significa vita ma anche respiro. Tutti gli esseri viventi hanno un proprio respiro. E anche ogni cosa ha un proprio afflato. Il respiro è come l'impronta digitale. Ognuno nasce con il proprio. Il fatto grave è che questa bulimia dell'usa e getta che pervade ogni cosa del nostro tempo ha allargato i suoi tentacoli sulla sfera delle emozioni. Così tutto ciò che ci circonda va a nutrire il nostro cervello rapido. Quella frequenza della nostra parte cerebrale, le cui reazioni istintive sono legate soprattutto alla sopravvivenza. A discapito del cervello lento, che sottende alla dimensione conscia, alla riflessione, all'introspezione, alla memorizzazione. Siamo ormai tutti figli e figlie del pensiero rapido, con tutto ciò che ne consegue. E allora rallentare, leggendo la lentezza come sentimento primordiale, si rivelerebbe la migliore delle scelte. Lo slow contrapposto al fast. Il lento al veloce. E a ben guardare sono del parere che il cibo spazzatura non è altro che l'epilogo di un pensiero ormai distorto, rapido appunto, tanto che Lamberto Maffei, che è questo geniale neurobiologo e scienziato italiano classe 1936, scrive che pensiero veloce e fast food sono uniti armonicamente perché il primo è generatore del secondo, il quale a sua volta è servo fedele del primo, e aggiunge: il cervello rapido non calcola le conseguenze dei suoi comportamenti, di quel fare rapidamente senza pensare, perché l'imperativo è non perdere tempo. Ma adesso sono io che faccio una domanda a voi. Dove stiamo andando così di fretta? L'ennesima provocazione del nostro tempo è perfino nascosta nel cellulare che ci suggerisce la presunta parola giusta ancora prima di pensarla. Così da poter scrivere un bel messaggio di fretta. La soddisfazione dei nostri bisogni prima di subito è l'emblema della nostra epoca, il cui frutto è rappresentato dall'homo consumens, onnivoro insaziabile, condannato a non essere mai soddisfatto e all'infelicità. Così egregiamente descritto da quel genio dei nostri tempi, sociologo polacco che corrisponde al nome di Zygmunt Bauman. Lui scrive: «I danni di siffatta condizione postmoderna sono la perdita dell'idea di bene comune, la formazione di nuovi tipi di poveri, l'instabilità della realtà sociale e rapporti emotivi anomali ambientati nella società tecnologica. Se non si ripristina il senso della morale nell'uomo sociale, l'uomo come specie tenderà a estinguersi. La società del consumo tende all'egoismo e all'individualismo edonistico. Ciò è contrastabile soltanto ripristinando un sistema di valori che permetta di scindere ciò che vale da ciò che non vale, così da riedificare una responsabilità civile e la fondatezza della cura dei più deboli. E sapete a cosa mi porta questo? Mi porta ad una delle mie frasi preferite in assoluto. Ecco, se fossi stata in grado di concepire quella frase, probabilmente adesso mi sentirei la donna più fortunata del mondo. Ed è di Chuck Palahniuk, il grandissimo scrittore americano, che scriveva all'interno di Fight Club: compriamo cose che non ci servono con soldi che non abbiamo per piacere a persone che non ci interessano. Ecco, credo che in quella frase ci sia veramente tutta la deriva di questo disumanesimo che viviamo ogni giorno. La nostra vita è fatta di stagionalità e ciclicità, come per la frutta e la verdura. Eppure è come se ci fosse una sorta di velo impalpabile tra noi e ciò che vediamo. Pretendiamo di vivere un'eterna estate, sempre più giovani con zigomi gonfi come fragole di serra. Esigiamo una pelle di pesca durante l'autunno della nostra vita e turgore di prugna durante l'inverno dei nostri giorni. Eppure non potremo mai sfuggire al più democratico dei processi. Lentamente, ma inesorabilmente, la nostra pelle da pesca diventerà pera, poi barbabietola, fino a diventare zucca, per evolversi infine in sedano rapa. È la vita e va rispettata. E così prima impariamo ad amare il sedano rapa, credetemi, prima impareremo a goderci i giorni da pesca. Perché effettivamente quanti anni impiega una donna per amare se stessa? Quante lacrime deve versare prima di diventare la propria migliore amica? Quante delusioni è necessario sentire bruciare nel proprio cuore per ascoltare finalmente il proprio istinto? Di quanti uomini dobbiamo innamorarci prima di innamorarci di noi stesse? Quanta pazienza dobbiamo portare nei confronti di mariti, di fidanzati, di amanti, di figli, di familiari, di colleghi, prima di imparare ad accogliere noi stesse con la stessa pazienza, con la stessa dedizione e con la stessa comprensione? A quante persone dobbiamo sacrificare la nostra felicità prima di capire che noi stesse veniamo prima di chiunque altro? Quanta sofferenza dobbiamo tollerare prima di capire che siamo noi i nocchieri della nostra nave e che niente e nessuno è mai responsabile per come ci sentiamo? Quante volte è necessario dare la responsabilità agli altri prima di comprendere che siamo noi i primi responsabili del nostro destino? Per quanti anni dobbiamo ancora patire prima di capire che è arrivato il momento di divertirci e di prendere la vita anche con leggerezza?
Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto. Ti mando un grande abbraccio. A presto.